La storia in podcast di Focus.
Julius Robert Oppenheimer, ma in realtà Robert Oppenheimer per tutti quelli che lo hanno conosciuto e lo hanno incontrato nel loro percorso, è un fisico americano, è stato un fisico americano, ma la sua fama, più che alle sue scoperte scientifiche, ai suoi lavori scientifici, che pure hanno una certa rilevanza, è legata al suo ruolo nel progetto Manhattan che durante la Seconda Guerra Mondiale portò gli Stati Uniti a dotarsi della bomba atomica e ad utilizzarla. E poi anche alle polemiche che a quel ruolo e a quella innovazione scientifica sì, ma anche strategica e militare sono seguite in un'America che nel dopoguerra era segnata da preoccupazioni e da fobie sulla sicurezza molto forti. Il ruolo e l'importanza di questo personaggio, che forse se non fosse stato per il film appena uscito e di grande successo, il film di Christopher Nolan, non sarebbe così presente all'attenzione dell'opinione pubblica, e quello, come cita il titolo, recita il titolo della biografia da cui il film è tratto, è quello di un Prometeo americano, cioè di un uomo che ha contribuito, ma era a capo del team, a consegnare all'uomo, all'umanità, un potere di cui non era a conoscenza, come Prometeo consegnò all'uomo il fuoco e irritò gli dei che non consideravano l'uomo pronto a questo dono, o semplicemente non volevano concederglielo, sapendo poi i danni, anche i benefici, ma i danni che poteva provocare. Così Oppenheimer e il suo team hanno consegnato all'umanità il potere dell'atomo, un potere la cui gestione è tuttora e resterà motivo di angoscia per l'intera umanità, perché ha moltissimi potenziali positivi, ma ha anche un enorme potenziale distruttivo. Chi era Robert Oppenheimer? È un americano figlio di immigrati, ma lui nasce negli Stati Uniti, a New York, nel 1904, è di famiglia ebrea, ebreo il padre tedesco emigrato negli Stati Uniti, riuscendo a dare alla famiglia, pur venendo da una situazione molto umile, a dare alla famiglia un discreto benessere. Ebrea la madre, che aveva una formazione anche culturale e che aiutò il figlio nella fase degli studi iniziali, ragazzo prodigio perché arriva molto rapidamente all'università, arriva a farsi apprezzare per le sue intuizioni scientifiche, prima la chimica, poi la fisica, non gli piaceva tanto la matematica, anche se chi ha visto il film magari ha una visione un po' aneddotica e un po' paradossale di questo problema, di questo aspetto. Oppenheimer non si accontenta di studiare in America, per quanto bravi possano essere i suoi docenti americani, fra cui ci sono alcuni futuri premi Nobel, ma va a studiare in Europa, incontra in questo fermento fra i fisici del primo terzo del XX secolo, in cui nella scia delle intuizioni di Albert Einstein, che Oppenheimer avrà occasione di conoscere e di incontrare più volte in America, dove ormai è emigrato per fuggire a quelle che già si prefigurano come persecuzioni del nazismo, incontra altri personaggi importanti della fisica come Niels Bohr, in particolare studia in Olanda, va in Danimarca, studia in Germania, impara le lingue dei paesi in cui studia, un percorso che poi gli varrà qualche grana successivamente, perché vede anche personaggi che da una parte resteranno in Germania a produrre e a mettere la loro scienza a disposizione del nazismo, e altri invece che dovranno, perché di origini ebree anche loro, fuggire dall'Europa, e alcuni li ritroverà poi come protagonisti del progetto Manhattan. Torna in America, fa il professore di fisica, è un professore brillante. Non arriverà mai, contrariamente a molte persone che lavorano con lui e che lo affiancano in vari momenti della sua produzione scientifica, non arriverà mai al premio Nobel, ma forse a questo farà velo proprio l'aspetto poi pratico della sua ricerca, del suo lavoro. E durante gli anni 30, che negli Stati Uniti sono gli anni prima della Grande Depressione, che scoppia nel 29, quando Oppenheimer, che ha 25 anni, non è molto attento a quanto accade nel mondo, ma è soprattutto attento a quanto accade nel suo mondo della fisica e della scienza. Per cui un aneddoto da lui stesso raccontato è che saprà del crollo di Wall Street 6 mesi dopo, casualmente, perché gliene parla un collega. Lui era vissuto all'oscuro di questo. Però invece negli anni 30 acquisisce una coscienza civile e sociale che lo porta a frequentare quello che era il Partito Comunista, o elementi del Partito Comunista, simpatizzanti, aderenti, iscritti al Partito Comunista americano, a partecipare a riunioni di carattere sindacale che avevano un che di sovversivo all'epoca negli ambienti scientifici, e anche a contribuire con denaro, con donazioni, sia alla fuga dall'Europa di ebrei in pericolo, sia alla causa repubblicana nella guerra civile spagnola, dove invece l'atteggiamento dell'America, sia pure dell'America progressista del New Deal di Franklin Delano Roosevelt, è un atteggiamento di neutralità, perché c'era sì la preoccupazione per i franchisti sostenuti dai nazisti tedeschi e dai fascisti italiani, ma c'era anche la preoccupazione dei repubblicani di sinistra sostenuti dall'URSS di Stalin. Invece gli intellettuali americani, da Hemingway a Dos Passos, a molti altri, sono attivamente impegnati sul fronte spagnolo con i repubblicani, e appunto Oppenheimer finanzia con donazioni lo sforzo dei repubblicani destinato a fallire, vinceranno i franchisti. Quando scoppia la guerra, che per gli americani non è immediata, perché la guerra in Europa scoppia il 1 settembre del 39, in America scoppia dopo il 7 dicembre del 41, quindi oltre 2 anni dopo, con l'attacco a Pearl Harbor dei giapponesi contro la flotta statunitense alla fonda alle Hawaii, inizia un coinvolgimento degli scienziati nel cercare di dotare gli americani e gli alleati di armi vincenti nel conflitto, e soprattutto inizia una sorta di corsa con i nazisti, perché gli americani sono coscienti che le ricerche per tradurre la scienza in armi che conducono loro le stanno conducendo anche i nazisti e anche i sovietici per conto loro. Ma insomma, la competizione in questo momento è con i nazisti, i sovietici sono alleati. Thank you. Oppenheimer viene consultato per diventare capo del progetto Manhattan, accetta, sarà l'organizzatore di questo sforzo che si traduce nella creazione di una vera e propria città quasi segreta in New Mexico, a Los Alamos. Lui è legato al New Mexico perché la sua salute non è eccellente. Quando è stato malato, ha avuto la tubercolosi, si è curato in New Mexico, gli sono piaciuti la secchezza del clima, il carattere desertico, quasi desertico del paesaggio, sceglie una mesa, una di questi tavolati piatti del New Mexico per installare la sua città di ricercatori e a Los Alamos nasce appunto una città di giovani scienziati che in 3 anni, con il contributo anche di scienziati che non si trasferiscono a Los Alamos, pensiamo a Fermi che lavora a Chicago, che anche lui è un ebreo in fuga dall'Europa e che mette, senza intervenire direttamente nel lavoro a Los Alamos, ma mette la sua ricerca a disposizione dei ricercatori e degli scienziati di Los Alamos. Oppenheimer, tra vari contrasti e ovviamente tensioni, a volte con i militari, a volte con i politici, la disponibilità dei fondi, la sicurezza, il fatto che lui vuole coinvolgere personaggi che magari non soddisfano tutti i requisiti di sicurezza pretesi dai servizi di intelligence e dai militari, alla fine arriva a realizzare la prima bomba atomica e a sperimentarla il 16 luglio del 1945, giusto in coincidenza con una conferenza a Potsdam in cui si gettano le basi dopo Yalta nel 1944, in cui Stalin e Truman, che nel frattempo è succeduto a Roosevelt morto di malattia, gettano le basi del nuovo ordine mondiale. L'esplosione della bomba avviene, abbiamo detto, il 16 luglio del 1945, quando ormai la minaccia nazista è stata sconfitta. La guerra in Europa è finita in Italia il 25 aprile, nel cuore dell'Europa, in Germania, per gli americani che combattono in Europa, è finita l'8 maggio con la morte di Hitler e con la resa del Terzo Reich. E quindi gli scienziati a questo punto sanno di avere questo strumento di morte, lo sperimentano, la prima bomba atomica si chiama Trinity. Chi ha visto il film anche qui avrà visto un passaggio in cui Oppenheimer ha l'intuizione di questo nome, può sembrare strano ed è strano perché Oppenheimer è un ebreo e la Trinità è un concetto tipicamente dal Nuovo Testamento, ma Trinity è il nome dell'ordigno che esplode. Ancora oggi chi visita il New Mexico, se va a quello che era Los Alamos, il luogo si chiama Alamo Gordo, ha modo di visitare il luogo del primo esperimento atomico nella storia dell'umanità, e gli scienziati incominciano a interrogarsi perché dobbiamo usare questa bomba, alcuni almeno. È vero che continua la guerra in Giappone, ma il grande nemico, i nazisti, sono stati sconfitti. La politica a questo punto prende il sopravvento, lo strumento è stato consegnato alla politica e ai militari, la bomba atomica, e come tutti sappiamo la bomba atomica verrà utilizzata per la prima e finora unica volta, e speriamo che resti tale, nella storia dell'umanità sul Giappone il 6 agosto e poi ancora il 9 agosto, prima su Hiroshima e poi su Nagasaki, facendo complessivamente un numero di morti che viene stimato tra i 100 e i 150.000 negli immediati dintorni temporali degli eventi. È finita la guerra, Robert Oppenheimer è per tutti il padre della bomba atomica, la sua foto e le sue dichiarazioni compaiono sulle maggiori riviste mondiali, per l'America Life e Time. In quel momento viene ricevuto da Truman in un colloquio non particolarmente positivo, perché Oppenheimer è già roso dai dubbi su quello che è successo e su quello che potrà succedere, dubbi che invece la politica in quel momento non condivide. E qui finisce, se vogliamo, la fase ascendente del nostro personaggio, che ha tutta una serie di rugosità di carattere personale, di fobie, di preoccupazioni. È stato anche in cura quando era ragazzo, giovane, da uno psicologo perché aveva delle turbe caratteriali, però ha dimostrato non solo di essere un buon scienziato, ma anche di essere un ottimo organizzatore. Ha messo insieme una macchina che ha funzionato, che ha prodotto un risultato e che in qualche misura, in una misura tragicamente cruenta, ha comunque contribuito ad accelerare la fine della Seconda Guerra Mondiale nel Pacifico e a salvare decine di migliaia di vite di soldati americani che sarebbero senz'altro state spese in un prosieguo della guerra col Giappone. Qui, ripeto, finisce la fase ascendente del nostro personaggio. Adesso affronteremo la seconda parte della sua vita, nel dopoguerra, fino alla sua morte nel 1967, e vedremo le difficoltà in cui ha vissuto e con cui si è dovuto confrontare.
Vi aspettiamo con tutti i nostri podcast sul sito storiainpodcast.focus.it.